Diamond for diamond, no one compares with Mervis. At Mervis Diamond Importers, our natural diamonds come straight from the mines in Africa, and our mermaid lab-grown diamonds beat all others for quality and value. Come view our brilliant diamonds, both natural and lab-grown. Mervis diamonds are so bright and full of fire, they will blow you away. So will the affordable prices. Our diamonds may steal your heart, but not your wallet. See our mermaid lab-grown diamonds and learn how to get a larger diamond for less. You can get a bigger mermaid lab-grown diamonds than you ever thought possible. And with Mervis financing, you can enjoy up to 5 years to pay with zero interest. Our generous full-value trader policy and our lifetime warranty program easily make Mervis your first choice. When you mount a world-class Mervis diamond into a designer ring from our huge collection, there is no equal. Mervis Diamond Importers. For an appointment, call 800-HER-LOVE or go to mervisdiamond.com. Again, that's 800-HER-LOVE or go to mervisdiamond.com.
The wind is fierce tonight. It tosses the sea's white mane. I do not fear the cursing of a quiet sea by the fierce warriors of Lothland.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino e oggi purtroppo sono in assenza del buon Riccardo che è stato chiamato nella legione della vita reale e quindi questa settimana non può farci compagnia. Mi rendo conto di dover svolgere un ingrato ruolo perché Riccardo è insostituibile, ma oggi purtroppo dovrò fare anche le sue veci. Spero starete comunque bene in mia compagnia e comunque più in generale in nostra compagnia, perché anche se in questa puntata non c'è, siamo comunque il Bar Storia e siamo comunque io e Riccardo, e quindi mi appresto a questa nuova puntata insieme a voi. Nuova puntata ovviamente della storia d'Irlanda, visto che quella è la serie di questo mese. Abbiamo passato da poco San Patrizio, che è il motivo per cui si è fatta in marzo la storia dell'Irlanda, e andiamo avanti un po' con la storia e anche con, diciamo, i secoli, perché oggi faremo una puntata dedicata a un periodo storico che abbiamo già visto, ma dall'altro lato, ovvero parleremo della conquista di una parte dell'Irlanda, almeno i contatti che l'Irlanda ha avuto con i vichinghi, e di come poi alla fine di tutto questo, insomma, di tutto questo periodo che in inglese è chiamata Viking Age, ovviamente, si arriva a una convivenza tra i due popoli che in realtà peraltro si mescoleranno tra loro formando dei potentati di sangue misto, ecco, in cui le etnie si fondono. Ovviamente prima di iniziare con la ciccia, diciamo, con il racconto vero e proprio, mi sembra giusto dare una panoramica di com'era l'Irlanda a livello anche almeno politico al momento dell'arrivo dei vichinghi. Quindi siamo attorno all'800 d.C., quindi alla fine dell'ottavo e l'inizio del nono secolo, e quindi darvi un'idea di quello che effettivamente i vichinghi si trovarono ad affrontare al loro arrivo. Allora, si può dire che tutta l'Irlanda era in maniera omogenea di cultura, di società e anche di lingua gaelica, e soprattutto la cristianizzazione che, come abbiamo visto nella prima puntata, è iniziata, diciamo, con San Patrizio, o comunque in generale con le missioni dei vari santi che sono, insomma, dei vari monaci che sono arrivati in Irlanda. E intorno a questo periodo si può dire che l'Irlanda era quasi tutta cristiana, quasi interamente cristiana. Va detto però che proprio di questo periodo è un testo chiamato il Martirio di Tallaght, che ci fa capire che effettivamente, visto che stiamo parlando di un martirio, il paganesimo non era del tutto insomma eradicato dall'Irlanda. Quindi qualche comunità ancora pagana effettivamente effettivamente si poteva trovare. Ora, per dare una idea di come poteva essere in questo periodo l'Irlanda, possiamo partire dal fatto che uno studioso, cioè in realtà un politico irlandese, ma studioso della cultura gaelica in quanto di forte componente comunque nazionalista irlandese, cioè Eoin MacNeill, credo si dica così, non so bene il francese, figuriamoci il gaelico, ci dice che la certezza più antica, insomma il fatto più antico che abbiamo della storia politica dell'Irlanda è l'esistenza in questo periodo di una pentarchia, quindi consistente in 5 regioni, diciamo, chiamate Ulster, Connacht, Leinster, Munster e Meath. Ora, non è proprio una descrizione accurata di questo panorama politico del periodo, però quando stiamo parlando, insomma, di questa divisione, di questa organizzazione dell'Irlanda in questo periodo, forse dividerle in queste regioni ci dà una possibilità in più di capire bene come si muovevano le cose. Tra le altre cose, se uniamo il Meath e il Leinster, si ottengono le 4 province irlandesi odierne, quindi è proprio più semplice a livello comunque di spiegazione dividere in queste 5 regioni per capire più o meno come funzionava. Ora, abbiamo detto che ci sono queste regioni. L'Irlanda ha circa 500.000 abitanti e 150 regni, alcuni piccoli, alcuni più grandi, alcuni meno potenti, alcuni sicuramente più potenti, ma sono 150 regni, quindi tutti piccoli stati che si combattono tra loro, a volte si alleano, decidono che qualcuno è re più importante rispetto a qualcun altro, viene eletto un alto re, vedremo, ce ne saranno diversi, ma comunque sono stati divisi, quindi popolazioni divise. Grande importanza quindi in questo grande mosaico che abbiamo di vari regni è avuta sicuramente dal potere religioso, perché le abbazie, i monasteri di questo periodo sono molto importanti e anzi più monasteri si hanno sotto la propria sfera di influenza più i re sono forti. E infatti le monarchie, comunque le dinastie più importanti, sono tutte quelle che hanno sotto di loro la custodia di un monastero o di più monasteri. Ne riconosciamo alcune che in realtà abbiamo anche già affrontato, soprattutto per quanto riguarda la parte vicina a Dublino del mondo gaelico, e quindi per esempio abbiamo gli Winail, che sono divisi in 2 fazioni, diciamo in 2 famiglie distinte, quindi quelli del nord e quelli del sud, e che probabilmente erano la dinastia più importante dell'Irlanda del periodo. Quelli del nord controllano tutta la parte a nord-ovest dell'Irlanda. Sono divisi anch'essi in realtà in 2 sottofazioni, diciamo sottofamiglie, ci sono i Senel Conneil a ovest e i Senel Niogain più a nord, che peraltro avevano anche come nome Regno di Aileach. Quello che diventa più importante è questo regno di Aileach, quindi Senel Niogain, nel 1789 e si espande a sud e ad est. E infatti arrivano a controllare il monastero importantissimo di Armagh e anche il sottoregno di Argyalla, che stava lì a sud. Quindi per questo, sono ritenuti tra i re più potenti del periodo. Più a est c'era invece il regno dell'Ulster, che è uno dei regni tradizionali, dominato da 2 famiglie diverse, i Dalflatac e i Danaraidi, e che più o meno era, era tutto quello che era ad est del fiume Bann. La regione al centro, il Meath, che era dominato da quello che viene chiamato appunto gli Winil del sud, sin dal VII secolo. Fino all'VIII secolo il regno di Brega era il più importante, ma nel 728 la dinastia dell'Ovest, che era il clan Cholmain, divenne quello più importante. Poi c'è il Leinster, che è quella, la parte a sud-est sarà molto importante perché sarà qui che arriveranno i problemi sia di vichinghi che di normanni successivi. Sicuramente la dinastia di questo periodo più importante è quella degli Widukind, ed erano associati al grande monastero di Kildare, molto importante. I principali rivali nel dominio del Leinster erano i Wychenseleague, che però non furono capaci di diventare loro stessi i re di Leinster fino al 728. Da questo periodo in poi i Wychenseleague controllano un territorio in tutto il sud-est del Leinster e avevano dalla loro parte il monastero di Ferns. Il Munster è il regno che occupa praticamente tutta la parte meridionale dell'Irlanda, fa parte di questo regno fino alla fine del IX secolo, il regno di Osraige, e nel Munster era, la dinastia più importante era sicuramente quella degli Egonacta, che avevano, base centrale la città di Cashel, e il centro ecclesiastico di Emly. A un certo punto però arrivano anche i Dalkais, che ancora non erano in realtà conosciuti con questo nome, però nel 744 si prendono un pezzo del Munster. Gli Yoganacta sono la dinastia che ha la più grande rivalità con gli Winil per il potere e l'influenza sull'Irlanda, tanto che a un certo punto si può considerare che ci fosse questa leggendaria divisione dell'Irlanda in due parti, la Let Queen e la Let Moga, ovvero la metà di Conn, che era il nord e quindi quella appartenente agli Winil, e quella di Mag, la metà di Mag, che era la parte a sud e che quindi era dominata, da questi Yoganacta. Non fu proprio così, ovviamente c'erano altre dinastie abbastanza potenti, però si può dire che queste fossero, le due dinastie più importanti. Poi, nel Connacht, che è la parte più occidentale, centro-occidentale dell'Irlanda, fu, durante il VII secolo, dominata dagli Uibruin, e fino alla metà dell'VIII secolo. Questi Uibruin furono abbastanza importanti da influenzare anche un regno che era in realtà all'interno del dominio dei Winil del nord, quindi per un certo periodo furono molto molto importanti. Ora, tutto molto bello, vi ho spiegato questa bella divisione, ci sono i re, gli alti re, tutti che si combattono tra di loro per questioni di potere e di influenza, però poi a un certo punto arrivano i vichinghi, come vi abbiamo già annunciato, no? E quindi che succede? Succede che arrivano effettivamente nel 795 per la prima volta, è il primo, registrato raid in una zona irlandese, probabilmente dalla Norvegia. Questo attacco va ad attaccare e a saccheggiare l'isola che oggi si chiama Lembay, che gli annali ci riportano invece con il nome di Recru. Dovrebbe essere questa isola non lontano, dalla costa di Dublino, comunque in quella zona lì. Tre anni dopo c'è un altro attacco nel regno di Brega, che era a nord della zona di Dublino, quindi nel 798 registriamo un nuovo attacco. E poi diversi raid una decina di anni dopo, nell'807, nel regno di Connacht. Quindi praticamente girano attorno alla costa nord dell'Irlanda e arrivano in un regno più centrale. Questi primi attacchi ovviamente sono piccoli attacchi, come poteva essere stato quello all'Indisfarena del 793, quindi un piccolo attacco che doveva essere veloce per saccheggiare un punto.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Questi primi raid vichinghi interrompono quella che viene definita l'età dell'oro della cultura cristiano-irlandese e iniziano effettivamente due secoli di guerre praticamente mai finite, mai, insomma, senza soluzione di pausa, con ondate di vichinghi che arrivavano per saccheggiare i monasteri e per saccheggiare le città in tutta l'Irlanda. La maggior parte di questi raid arrivano dall'ovest della Norvegia. Si pensa che possano essere arrivati prima alle isole Shetland, poi alle isole Orcadi e poi ancora fino alla costa atlantica della Scozia e poi a quel punto in Irlanda. Durante questi raid in realtà vanno oltre, arrivano oltre la costa ovest dell'Irlanda fino alle isole Skellig. Comunque, questi primi raid portano un po' di scompiglio, portano un nuovo nemico agli irlandesi che già comunque si scannavano abbastanza tra di loro, mi viene da dire. E in realtà però dopo questo periodo c'è un certo tempo in cui non si fanno rivedere, salvo però che poi tra l'820 e poi successivamente fino alla metà del IX secolo arriveranno attacchi più massicci di vichinghi, ne saranno registrati diversi, però possiamo sapere che invece nel periodo prima di questo che vi ho appena detto non ci sono attacchi, perché abbiamo la storia di questo re Ed Oirdide, che diventa re di Tara nel 797, faceva parte dei Winil del Nord, e diciamo che si sa in questo di questo regno che non ci furono, fu conosciuto come un regno con assenza di attacchi vichinghi maggiori, quindi dopo il 798. Di questo sappiamo molto altro, però stiamo parlando degli attacchi dei vichinghi, quindi ci limiteremo a dire che per una ventina d'anni attacchi grossi dei vichinghi non si vedono, e anzi non se ne vedono così tanti importanti che il sud e il nord cominciano a farsi guerra tra di loro. Siamo tra l'819 e l'820, anni in cui diventano re del nord e re del sud, quindi re di Munster e re di Winil del nord, due re che cercano di, insomma, come si dice, farsi dispetti l'uno con l'altro, mi viene da dire. E stiamo parlando dalla parte sud di Fedelmid Mac Crimtain, quindi re di Munster della Yoganacht Chaisil, della famiglia Yoganacht Chaisil, che fa iniziare peraltro un dominio di 130 anni della sua famiglia, quindi del suo ramo degli Yoganacht. È un uomo che combina campagne militari con la manipolazione di affari ecclesiastici, quindi una politica più scaltra, per garantirsi una, in realtà, politica di espansione aggressiva contro il potere in crescita degli Winil, che nel frattempo avevano come re Conchobar MacDonchada, adesso i nomi sono un po' così, che effettivamente diventa re al posto di Ed Orndride, quello di prima. E quindi entrambi, insomma, subito si trovano a scontrarsi, perché Fedlimid lancia dei raid, delle spedizioni contro il Meath e contro il Connacht, e che quindi interferivano, no, con gli affari dei Winil e gli affari soprattutto del monastero di Armagh. E quindi a un certo punto questi due si devono incontrare, si incontrano a Birr nell'827 per fare la pace. La cosa incredibile è che il re di Munster poteva a questo punto forzare con la sua politica l'alto re, perché in quel periodo Conchobar è l'alto re d'Irlanda, a fare la pace è indicativo di quanto fosse potente questo re Fedelmid. Comunque, nell'833, quindi, Conchobar muore e diventa re Nial. Nial, a questo punto, deve invece, inaspettatamente, chi lo direbbe mai, a guadagnare di questa tensione tra i due regni, furono i vichinghi. Perché? Perché ricominciano i raid, le spedizioni vichinghe. In realtà iniziano già dall'821, quindi appena questi due grandi, diciamo, protagonisti della storia d'Irlanda erano diventati re e iniziavano a sgrugnarsi a vicenda. Però comunque, nei decenni successivi in realtà si intensificano. Si intensificano a tal punto che i vichinghi iniziano a costruire delle fortezze, degli accampamenti, detti longports, lungo la costa irlandese, e più volte iniziano in realtà, anziché tornarsene, no, nelle loro basi, che potevano essere quelle scandinave ma anche quelle britanniche, perché ormai già in Scozia e in Inghilterra avevano iniziato ad abitare regolarmente, e iniziano in realtà a svernare dopo il periodo di raid in questi longports. I due più importanti, o comunque i due, insomma, i primi ad essere stati conosciuti, sono quello di Linduacail, che è nella città di Annagassan, e quello di Dublino, lungo il fiume Liffey, che è il fiume di Dublino, e che effettivamente è la prima, diciamo, costruzione da cui poi nascerà la città di Dublino. Non si limitano ovviamente a rimanersene lì, ma anzi guidano degli attacchi nell'entroterra, usando, come ormai siamo abituati a conoscere, come vi abbiamo già raccontato più volte io e Riccardo, le loro navi per navigare i fiumi all'interno, come lo Shannon, insomma fiumi come lo Shannon, e a poi ritornare nelle loro basi sulle coste. Nell'837 abbiamo per la prima volta un report, diciamo, degli annali, che ci parlano di un grosso quantitativo di soldati vichinghi arrivati a saccheggiare, cioè ci parla di 60 navi lunghe che lungo il Liffey, che portavano 1500 uomini, e un'altra più o meno di quel tipo, insomma di quella grandezza, sul fiume Boyne, che andavano all'interno del territorio irlandese e andavano a fare attacchi alle terre del regno di Brega e anche nel Meath centrale. Quindi comunque l'837 si registra un aumento delle forze dei vichinghi che arrivavano ad attaccare i territori d'Irlanda, e soprattutto andavano ad attaccare obiettivi più grandi, come per esempio le città in cui c'erano i monasteri più importanti, come Armagh, come Glendalough, come Kildare, insomma quelli più importanti che abbiamo visto essere centri di potere vero e proprio all'interno dell'Irlanda gaelica. Incredibilmente questa cosa ci fa riportare che gli obiettivi, che poi a un certo punto erano diventati più piccoli, come le chiese locali, che comunque avevano meno cose da rubare o comunque da saccheggiare, cominciano a non interessare più ai vichinghi, che le lasciano stare. Anzi, ci viene riportato che effettivamente queste persone, questi territori vengono lasciati stare. Uno dei più importanti capi vichinghi di questo periodo, che viene comunque riportato dagli annali, è sicuramente Thorgest, in latino Turgesius, che è questo il nome che ci viene riportato. Gli annali dei quattro maestri, che è una delle più importanti opere del periodo, ci dice che fece attacchi a Connacht, nel Meath, e anche alla chiesa di Clonmacnoise nell'844. Ci dice anche che come finisce questo Thorgest, e ci dice che fu catturato e affogato nella Gowel, dal re di Meath, che si chiamava Mael Sechnaill MacMail Ruanaid. Un nome complicatissimo, mi dispiace, chi capisce il gaelico sicuramente mi starà insultando, perché ovviamente lo sto pronunciando malissimo. Sarebbe bellissimo se fossimo sicuri della sua esistenza. La verità è che, siccome l'Annale dei Quattro Maestri è stato scritto in un periodo di circa 200 anni posteriore, in un periodo in cui c'era un forte sentimento antivichingo, perché insomma, gli irlandesi si erano stufati della presenza di queste brutte persone, quindi diciamo non è propriamente una fonte attendibile, e quindi sicuramente la figura di Turges, se mai sia esistita, forse non era proprio così importante, anche perché ci viene descritto come un cattivo, come un malvagio, che sua moglie fosse una strega che faceva rituali pagani sugli altari cristiani. Insomma, quindi è un po' vittima della propaganda, quindi se anche è vero fosse esistito questo Turgest, forse non era il malvagio e soprattutto il grande capo che si vuole far pensare, ma non lo sapremo mai con certezza, ecco. È un po', insomma, gli Annali dei Quattro Maestri sono figli del loro tempo, era un tempo in cui ai vichinghi non se ne faceva passare una. Quello che invece sappiamo abbastanza con certezza è che nell'848 una invasione di vichinghi, di norvegesi, fu sconfitta presso Sheath Neckain, perdonateci ma questi sono i nomi, da un certo Olcobar MacCrineda del Munster e da Lorcan MacCallag del Leinster. Quindi queste due parti si uniscono per affrontare l'invasione vichinga. E questa è la prima volta che un leader di questi vichinghi ci viene presentato come re di Lochlann. Lochlann è il nome con cui con cui gli irlandesi chiamavano la Norvegia, più o meno. E questo Mael Sechnaill, peraltro, diventa proprio per questo alto re. Nell'853 fanno la loro comparsa in Irlanda Olaf e Ivar, sono due parenti che arrivano probabilmente dalla Norvegia. Olaf ci viene presentato come figlio del re di Lochlann, quindi o dalla Norvegia o magari da una delle colonie delle isole dell'ovest della Scozia, quindi le Orcadi forse o le Ebridi, non si è ben capito. Comunque Olaf in qualche modo diventa il leader dei vichinghi in Irlanda, e forse in qualche modo divide questo onere e questo onore con questo suo parente Ivar, che ci viene però menzionato per la prima volta dagli annali irlandesi nell'857. Questi due rimangono attivi in Irlanda e intorno al mare d'Irlanda per i successivi 20 anni circa. Che cosa ci portano l'importante? Che i discendenti di Ivar, che si chiamano Wi Ymair, rimarranno una fazione importantissima per i 2 secoli successivi in tutta Irlanda. Quindi, perché è importante per il nostro discorso il buon Ivar, insomma, pace all'anima sua? Perché ci porta a un certo punto in cui i vichinghi non rimangono come un'entità di...
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Divisa dall'Irlanda, ma anzi, penetrano all'interno del tessuto sociale e politico irlandese, tanto da in realtà rappresentare a un certo punto una solida alleanza per i vari re d'Irlanda che volevano combattere i loro nemici all'interno. Quindi si uniscono, in questo senso sarà importante anche la Chiesa, perché molti di questi piano piano cominceranno a battezzarsi. Ivar stesso, che morirà nell'873 dopo aver, come ho detto, razziato e combattuto per tutto il mare d'Irlanda, ci viene riportato dagli annali dell'Ulster come re di tutti i norvegesi, tutti i normanni, dell'Irlanda e della Britannia. Quindi vuol dire che aveva portato unità, in un certo senso, in tutti questi vichinghi invasori che avevano trovato posto nei vari territori, no, tra Scozia, Inghilterra e Irlanda. Dopo però la morte, ecco, di questi due, perché anche Olaf, insomma, come ultima notazione, diciamo, ci viene detto che torna a Dublino dalla Scozia nell'871, quindi dopo non si sa nulla di lui. Dopo la scomparsa di questi due uomini importanti, la leadership di tutti questi norvegesi in Irlanda passa di mano in mano, e c'è all'interno, diciamo, molti scontri, e peraltro questo porterà i regni intorno a Dublino ad unirsi. Quindi il Leinster si unisce con il regno di Brega per conquistare Dublino, ed effettivamente lo faranno. Quindi questa prima, diciamo, massiccia invasione degli irlandesi si risolve in un fallimento, perché nonostante abbiano costruito questi longports, nonostante siano ormai inseriti all'interno delle comunità in un certo senso, non riescono attivamente a conquistare l'Irlanda, perché si è detto probabilmente che la divisione incredibile che c'è all'interno dei regni irlandesi, della popolazione irlandese, portava i vichinghi a doversi confrontare sempre con qualche esercito che poteva unirsi, come invece essere un alleato come un nemico. Non c'era una stabilità che gli permetteva di concentrarsi su un obiettivo più o meno grande, ed è per questo che forse è fallito, in un certo senso, il primo tentativo di conquista. Ma in realtà c'è una seconda grossa invasione vichinga in Irlanda, che comincia una decina d'anni dopo aver perso Dublino nel 902, e comincia tra l'altro con i discendenti di Ivar, questi Wiemeir, che erano rimasti attivi nonostante fossero stati cacciati da Dublino, intorno al mare d'Irlanda. Sono andati nella terra dei Pitti, in Strathclyde, in Northumbria, nell'isola di Man, e quindi nel 914 arrivano a Waterford, nel sud dell'Irlanda, e costruiscono una loro posizione, una loro roccaforte. E arrivano questi Wiemeir, comandati dal loro signore Ragnall, che arriva con una grossa flotta, ecco, seguito subito dal suo parente Sitric, che in realtà va nel Leinster, quindi conquista un altro pezzetto invade un altro pezzo di Irlanda. Nel 916 i Winil cercano di marciare nel Munster contro Ragnall, ma non riescono ad avere aiuti sufficienti per cacciarli. Così i Leinster, il re di Leinster, Ogar MacEilal, cercano di attaccare Sitrick, quindi di attaccare la parte dove era attraccato lui, ma nella battaglia di Confey perdono nel 917, e quindi a questo punto Sitrick può marciare verso Dublino e ristabilire il controllo dei norvegesi su questa parte dell'Irlanda. Ragnall se ne va nel 918 per diventare re di York, e a questo punto Sitrick è il signore dei vichinghi irlandesi, e anzi, visto che un suo parente è il re di York, quindi il re della Northumbria, creano un legame, un asse Dublino-York che si sviluppa e ha influenza sia sull'Irlanda che sull'Inghilterra per i 50 anni successivi. Quindi a questo punto, dopo il 914, inizia un nuovo periodo in cui i vichinghi si vanno a introdurre all'interno delle comunità irlandesi, a costruire delle loro fortezze, delle loro regioni fortificate. E tra il 914 e il 922, quindi, c'è Waterford, che è quella che abbiamo detto, Cork, Dublino che viene riconquistata, Wexford e Limerick, e occupano tutta la parte, diciamo, costiera fino alla parte sud-occidentale. Oltre a queste, che sono, diciamo, le più importanti, fondano molte altre città costiere. C'è una forte componente vichinga che sta regnando su una parte dell'Irlanda. Le due popolazioni iniziano a fondersi, le generazioni vanno avanti, quindi matrimoni misti, coesistenza, e quindi si crea un vero e proprio gruppo, una nuova etnia, si può dire, no? Che mischiava gli irlandesi con i vichinghi, e si crea una popolazione che viene spesso chiamata Norse Giles in inglese, o Iberno Norse, per dirla un po' più con un po' più di radice celtica, ma comunque effettivamente in quei territori controllati direttamente dai vichinghi si viene a creare una popolazione mista, e che effettivamente sarà attiva anche negli anni successivi, non solo in Irlanda, ma anche nei territori inglesi. Sappiamo per esempio che Sigtrygg, che fu re di York, proveniva proprio da questo ambiente. Quindi a un certo punto la seconda era, diciamo, dei vichinghi porta effettivamente a una fusione, almeno in una parte dell'Irlanda, tra queste due etnie. Ora, questa seconda era dei vichinghi effettivamente ha una fine. Diciamo che si tende a pensare che il vero e proprio periodo finisca nel 980, ma nella realtà dei fatti si può dire che c'è qualcuno che potrebbe aver messo in un certo senso fine a quest'epoca, ed è Brian Boruma MacEnnatic, noto con il nome inglese di Brian Boru, in realtà in irlandese Brian Boraim. Chi è costui? Fu un re, e fin qui non c'è dubbio. Però fu anche un altro re che fu così importante da essere sepolto nella cattedrale di San Patrizio nel monastero di Armagh, quindi comunque molto molto importante, ecco. Chi era? Allora, lui nasce intorno al 941 in una nella città di Killaloe, che si trova comunque nel sud dell'Irlanda. Era figlio di re, il suo padre era sovrano della regione in cui nasce, però a succedere a suo padre fu in realtà suo fratello maggiore, Mat Gamain, che però fu assassinato nel 976, e così Brian diventa re della sua regione, ma poi successivamente diventa re dell'intero regno del Munster, quindi diventa re di quella parte lì. Sua madre era stata uccisa dai vichinghi quando era ancora un bambino, e quindi Diciamo che ce l'aveva un po' con i vichinghi, ecco. Comunque, la sua idea, insomma, una volta diventato re di Munster, era quella di estendere il dominio e contrastare quelli che erano sempre stati, diciamo, i dominatori della scena irlandese, ovvero gli Winil. E quindi la sua prima idea era quella di espandersi sulla provincia del Connacht, quindi la parte occidentale dell'Irlanda, e poi su quella orientale, quella del Leinster. Quindi entra in conflitto ovviamente con il High King d'Irlanda, che in quel periodo era Mel Sechnaill MacDonnail, che era quello che governava sul Meath. Per 15 anni questi due si fanno la guerra. Quindi, mentre il re Mel Sechnaill attacca il Munster e il Leinster, Brian Boru, che fa come suo padre e suo fratello, risalivano il fiume Shannon e andavano a fare gli attacchi contro il Connacht e contro il Meath. Quindi erano un continuo, insomma, battagliarsi per entrare al cuore dei propri regni. Nonostante diversi cambi di sorte, comunque, che non erano, insomma, no, non sempre era positiva, fece esperienza e inizia a sviluppare una strategia militare che effettivamente gli portò diversi successi. Con l'uso combinato di forze sia di terra che di mare, utilizzando tra l'altro i normanni che stavano sotto il suo dominio, forniva praticamente supporto continuo alle sue truppe di terra, che così potevano avanzare. Ed effettivamente nel 996 ottiene il dominio del Leinster. E l'anno successivo, nel 997, costringe in un certo senso Re Mael a raggiungere un compromesso. Quindi riconosce Brian il re di tutto il Lethmoga, ovvero la parte meridionale dell'Irlanda, come avevo detto all'inizio, l'antica divisione leggendaria tra la parte del sud e la parte del nord. Per riconoscere questa questa autorità, Mel Sechnaill perde il controllo delle sue province e proprio per questo nel 998 viene destituito e viene rimpiazzato. E a questo punto questo Mel Morda, che è il suo successore, si ribella apertamente all'autorità di Brian, e quindi a questo punto Brian che fa? Se ne va, si prende tutte le sue forze del regno di Munster e mette sotto assedio Dublino, che era la sede del cugino del re ribelle, che si chiamava Sigdric Barba di Seta, quindi per far capire come le due civiltà si stavano unendo, quindi un re gaelico era il cugino di un re evidentemente normanno, perché si chiamava Sigdric Barba di Seta, che comunque uniscono i loro eserciti e affrontano Brian nella battaglia di Glenmama. Gli annali irlandesi ci dicono che fu una battaglia particolarmente cruenta, che dura dall'alba alla notte, e le forze del Leinster e di Dublino persero non meno di 4.000 uomini. Brian vince sul campo, cattura e saccheggia Dublino. Però a questo punto, insomma, come aveva fatto nel 997, decide di attuare una politica di riconciliazione, quindi rimette sul trono Sigtrygg e gli dà in moglie una delle sue figlie. E in questa occasione, peraltro, pare sposò la madre di Sigtrygg e la sorella di Melmorda, che si chiamava la regina Gormflight. A questo punto, però, che fa? Le sue ambizioni non potevano sottostare, no, al compromesso del 997, e quindi nell'anno 1000 raduna di nuovo tutte le truppe che a questo punto aveva sotto il suo controllo, quindi le truppe di Leinster, di Limerick e di Dublino contro il Meath. Voleva riprendere la lotta per il controllo più, insomma, dell'Irlanda. L'alleato più importante del suo nemico era il sovrano del Connacht, e quindi questo era un problema, perché l'unico confine naturale era il fiume Shannon, che era quello che era utilizzato dalle forze navali di Brian per i suoi raid, e quindi però era anche una grande barriera. A questo punto Mel Sechnaill fa costruire due ponti che univano le due rive opposte, così era una barriera per le navi di Brienne che non potevano risalire il corso del fiume e al tempo stesso i due eserciti potevano spostarsi da una parte all'altra per difendere quella che veniva attaccata. Nell'anno 1002, però, Mel Secnail, che era il re di... insomma, l'alto re, è costretto a cedere la sua corona a Brienne, ma non se ne spiegano le motivazioni. Forse si dice che Brienne abbia sfidato a combattere sulla collina di Tara Mel Secnail e invece lui avesse, insomma, volesse un mese di tregua per raccogliere il proprio esercito. Esercito che non riesce a raggiungere perché gli altri sovrani non gli danno una mano e quindi lui è costretto a sottomettersi a Brienne per evitare la totale sconfitta. Non è proprio credibile questo episodio, vista la strategia di guerra di Brienne, perché ovviamente se avesse visto lo svantaggio del suo avversario l'avrebbe subito attaccato con dei raid molto veloci, però l'unica cosa che sappiamo per certo è che questo Brienne nel 1002 divenne il nuovo soprano, insomma alto sovrano dell'Irlanda. A questo punto vuole dare l'ultimo colpo, vuole prendersi tutta l'Irlanda e se ne va verso l'Ulster. L'Ulster però era una regione molto remota, un po' particolare, c'erano solo tre percorsi da utilizzare per invadere questa regione ed erano tutti e tre a favore dei difensori, quindi doveva prima decidere in qualche modo di come aggirare, no? Come arrivare questi, insomma, aggirare questi ostacoli per sottomettere questa provincia. E fa di nuovo un attacco da terra e da mare per garantirsi rifornimenti, ed è una guerra che dura 10 anni, che testimonia la sua impresa, però riesce a vincere, sottomette tutti i sovrani della regione e a questo punto diventa praticamente il re di tutta l'Irlanda. Gli rimane però, ovviamente, di legittimare questo suo regno, perché ovviamente c'era la Chiesa a cui riferirsi, perché era un territorio cristiano l'Irlanda, però non aveva le diocesi, gli arcidiocesi come la Chiesa di Roma, ma aveva questi monasteri con questi abati che a volte erano molto influenti, tra l'altro appartenevano ai clan, come abbiamo visto nella prima puntata che parlavamo del fatto che la Chiesa irlandese era una diretta a livello di struttura era diretta, succedeva direttamente all'ordine druidico, quindi i nobili diventavano abbati e non era proprio semplice contrattare con loro. Sicuramente il più importante monastero era il monastero di Armagh, che stava proprio nell'Ulster. Nel 1005 ci viene riportato nel libro di Armagh, quindi nel libro del monastero, che lui donò 22 once d'oro al monastero e lo nomina capitale religiosa di tutta l'Irlanda e che quindi tutti gli altri monasteri avrebbero dovuto inviare tributi ogni anno a questo. E con questa manovra molto saggia, l'Ulster era ormai fedele alla sua corona. E quindi, fin tanto che Brian fosse stato re d'Irlanda, il monastero di Armagh avrebbe continuato a godere di questi privilegi. E quindi, tra l'altro, il libro di Armagh non si riferisce a Brian con il titolo di Ardri, quindi High King, Alto Re, ma lo chiamava Imperatore d'Irlanda, proprio per dargli ancora più importanza rispetto a tutti quelli che c'erano stati prima. Però questo regno, Questo grande periodo per lui, dura 10 anni. Perché nel 1012 Melmorda, re di Leinster, che era uno di quelli che si era sottomesso, si ribella. Insomma, c'è questa narrazione per cui uno dei figli di Brian avesse insultato Melmorda e che quindi lui si sia ribellato. Comunque, qualora fossero queste ragioni, Melmorda che fa? Cerca nuovi alleati contro Brian. Uno lo trova in un sovrano dell'Ulster che solo recentemente si era sottomesso, quindi alla fine di questa guerra lunghissima che Brienne aveva combattuto. Questi due insieme attaccano la provincia del Meath, e quindi nel 1013 Brienne si mette a capo diretto, insomma, di un esercito, e vanno a mettere ferro e fuoco la provincia di Leinster per 3 mesi. Il 9 settembre del 1013, sempre, gli eserciti di Brian e Murchad si riuniscono sotto le mura di Dublino, mettono sotto assedio la città, ma mancarono gli approvvigionamenti al re e quindi è costretto a tornarsene nel Munster. A quel punto Melmorda cerca appoggio in altri sovrani della regione per costringere Brian a fare quello che era stato fatto a lui 12 anni prima, ovvero sottomettersi. Però restò deluso perché, nonostante le truppe dell'Ulster e del Connaught non fossero state fornite nemmeno a Brian, si rifiutano di appoggiare anche quest'altra fazione, quindi restano sostanzialmente neutrali. Quindi, visto che non riesce ad ottenere questi rinforzi, chiede aiuto all'esterno. E quindi chiede aiuto al sovrano di Dublino, quindi il suo cugino e vassallo Sigtrygg. Quindi lui, Sigtrygg, dalle isole Orcadi si fa un bel tragitto all'isola di Man, che era molto legata al suo regno, e porta degli uomini. Questi uomini, comunque, arrivano e si riuniscono. L'esercito di Brian a questo punto si raduna, insomma, con le truppe del Munster, del Connacht meridionale e del Meath, che tra l'altro aveva al comando il suo rivale, il suo antico rivale Mel Secnail. L'entità del suo esercito effettivamente era superiore al nemico, e infatti Brian decide di inviare un distaccamento guidato da suo figlio più giovane Duncan per devastare le terre del Leinster e quindi far ritirare le truppe del buon Melmorda. Questa superiorità però dura poco, perché litiga con il re del Meath e quest'ultimo si ritira, e quindi a un certo punto però arrivano queste truppe alleate il 18 aprile del 1014, guidate da Sigurd Lodvirson, e vicino Dublino a Clontarf, che ora è una cittadina, infuria una battaglia per tutto il giorno, una battaglia che costa addirittura la vita al re. Sono diverse le leggende sulla morte del re. Una sicuramente lo vede come morire in un epico scontro spada alla mano contro il suo nemico, oppure un'altra che pare essere quella un po' più accreditata, ovvero l'uccisione per mano di un vichingo mercenario di nome Brodir, che lo trovò nella tenda mentre pregava. Perché dovete sapere che durante la battaglia di Clontarf il buon Brian era comunque molto vecchio, quindi è abbastanza difficile che riuscisse a sostenere un combattimento così cruento, soprattutto che andò avanti tutto il giorno. Quale che sia stata effettivamente la sua morte, quello che sappiamo è che il suo corpo fu prima portato vicino Dublino a Swords per la veglia, e poi fu sepolto invece ad Armagh. Si dice che, insomma, come dicevo prima, che la sua tomba sia nella parete della cattedrale di St. Patrick ad Armagh, che era uno dei centri più importanti della religione cristiana irlandese. Bene, ci siamo detti un po' tutto. Da questo punto in poi ci fu un sostanziale riconoscimento, in un certo senso, di questi vichinghi, che ormai in realtà avevano sangue anche irlandese, perché comunque erano i figli di matrimoni misti e quant'altro, come abbiamo visto prima, e che anzi saranno molto importanti nel periodo successivo, cioè nel periodo che vedrà confrontarsi con altri popoli venuti da fuori, impegnati nella volontà di conquistare questa terra, l'Irlanda, ma che vedremo nella prossima puntata. Per quanto riguarda le fonti, insomma, vi ho accennato un po' tutti gli annali che ho consultato, ho dato un'occhiata a diversi siti che sono quasi tutti in inglese, ma comunque l'annale dell'Ulster e gli annali dei Quattro Maestri sicuramente sono rintracciabili. Purtroppo uno dei libri più importanti che ho visto, avevano, insomma, sono riusciti a trovare soltanto degli stralci, e si chiama Nuova Storia dell'Irlanda, è diviso in vari volumi che copre un po' tutto da prima dell'arrivo dei Romani fino praticamente al Novecento. Purtroppo non so consigliarvi dove prenderlo a prezzi modici, perché ho provato a vedere di comprarlo ma costava circa 70 euro. Comunque qualcosa è trovabile online, e per dare una sbirciata in più si può sicuramente consultare quello che si trova online. Detto questo, vi ringrazio per avermi seguito. È sempre importante avere compagnia, o comunque per me registrare anche in solitaria, sapendo che avrò compagnia e persone che ci seguono. Vi ricordo di sostenerci, se volete, su Patreon, abbonarvi a uno dei diversi tier che ha, insomma, che apre diverse possibilità a seconda di quello che scegliete, di iscrivervi al nostro canale YouTube, al nostro canale Telegram se volete rimanere informati, di iscrivervi al nostro canale Twitch se volete assistere alle nostre live, che ormai teniamo a cadenza settimanale, quasi sempre la domenica, ma stiamo cercando anche di trovare altri giorni in cui stare insieme, di ovviamente seguirci su Facebook e su Instagram, ma questo ormai lo sapete, di lasciarci delle recensioni su Apple Podcast se ci seguite da lì, o comunque di seguirci sempre su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, tutte le piattaforme digitali. Ormai è un anno che raccontiamo sempre, insomma, che vi diciamo sempre queste cose, ogni tanto ne aggiungiamo una, ma più o meno ormai siete abituati. Credo di aver detto tutto, non mi resta che ringraziarvi di nuovo, darvi appuntamento alla prossima puntata, e ricordatevi che la storia, come la birra, non annoia mai.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.